Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo di nuovo per la seconda volta nel libro di Osea, nell'Antico Testamento. E vogliamo andare a prendere, intanto aprire le nostre Bibbie a questo libro. Osea è un profeta molto particolare, è vissuto in un periodo molto particolare, un periodo in cui il popolo di Israele era lontano da Dio, si comportava in modo aberrante davanti al Signore, e sotto Geroboamo II, era questo il periodo, ci sono succeduti vari re durante il periodo di vita di Osea, ma sotto questo re il popolo di Israele aveva conosciuto una certa pace politica e una discreta prosperità anche materiale, però la salute spirituale del popolo era non in buono stato, assolutamente affatto in buono stato, non lo era. E quando poi Geroboamo morì, il popolo di Israele piombò in un'anarchia quasi totale e il declino di questa nazione divenne disastroso e quindi si ritrovò lontano dal Signore questa nazione. Nel Regno del Sud, perché erano già divisi il Regno del Nord e del Sud, nel Regno del Sud dove c'era Giuda, la nazione di Giuda, la situazione non era molto meglio, infatti Osea era contemporaneo di Isaia e magari con questo profeta abbiamo più dimestichezza. Ricordate che Isaia inizia proprio in un modo che descrive la situazione del popolo di Giuda e la fa capire subito, già al secondo versetto di Isaia leggiamo: «Udite, o cieli, e tu terra presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me». Quindi diciamo che la situazione di tutto il popolo era veramente difficile, erano lontani dal Signore. E questo è il clima nel quale Osea si trova a svolgere il suo ministero, nel quale è chiamato più che altro a svolgere il suo ministero. Un ministero molto particolare. Come avete già avuto modo di ascoltare domenica scorsa, nei primi 9 versi di questo libro il Signore esprime un giudizio tremendo su Israele. Infatti leggiamo frasi di questo tipo, dove Dio dice: io porrò fine alla casa di Israele. E ancora: io non avrò più compassione della casa di Israele. E infine leggiamo: voi non siete mio popolo ed io non sarò per voi. È un giudizio tremendo. E nel brano che analizzeremo oggi il Signore invece dà una speranza futura a questa nazione. Gli fa sapere che anche se dovrà soffrire molto a causa della sua infedeltà, nel futuro sarà consolata. E mentre studiamo questo libro è importante che teniamo a mente una cosa. Sapete, avete già ascoltato domenica scorsa che questo libro parla del matrimonio, no? Della relazione matrimoniale tra Osea e Gomer, la sposa, la donna che Dio comanda ad Osea di prendere come moglie. Ecco, quello che dobbiamo tenere presente ogni volta che andiamo a leggere questo libro è che questo matrimonio tra Osea e Gomer raffigura l'unione tra Dio e il popolo di Israele. Leggiamo il brano, oggi leggeremo dal capitolo 1 verso 10 al capitolo 2 verso 23. Così dice: tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva, voi non siete mio popolo, sarà loro detto: siete figli del Dio vivente. I figli di Giuda e i figli di Israele si raduneranno, si daranno un unico capo e marceranno fuori dal paese, perché sarà grande il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli: ammi e alle vostre sorelle Ruama. Contestate vostra madre, contestatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto, altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò com'era nel giorno che nacque, la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete. Non avrò pietà dei suoi figli perché sono figli di prostituzione, perché la loro madre si è prostituita. Colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose, poiché ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine e la circonderò di un muro, così che non troverà più i suoi sentieri. Correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà: tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio di adesso. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione. Le strapperò la mia lana e il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. La punirò a causa dei giorni di Baal, quando bruciava loro incenso e, ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo, adesso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio e questi risponderanno a Israele. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di loro ama e dirò: lo ami. Tu sei mio popolo ed egli mi risponderà: mio Dio. Un po' lungo il brano questa mattina, ma vogliamo cercare comunque di trarre delle conclusioni, studiarlo e capirlo, perché è un discorso tutto, un discorso completo, diciamo, quindi abbiamo scelto di presentarlo così tutto insieme. E in questo brano vediamo come al solito, vediamo tre punti che andremo ad analizzare, a sviscerare con l'aiuto del Signore. Il primo punto è una speranza futura, il secondo punto è la condanna di Israele e il terzo punto è la consolazione di Israele. Vediamo il primo punto, abbiamo letto nei primi versi che dopo il terribile giudizio pronunciato di Israele, su Israele la volta scorsa, dal verso 1 al verso 9, dal verso 10 il Signore qui ha delle parole di consolazione, delle parole di speranza. La sua ira non sarà per sempre. Tuttavia, dice il Signore, il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare. E questa dichiarazione di Dio ci porta un po' al patto che egli stesso fece con Abramo, vi ricordate? In Genesi capitolo 22, dove dice: io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E questo è il modo in cui agisce il Signore. Lui aveva dato una parola aveva fatto un patto con Abramo e qui dichiara che nonostante ciò che ha detto prima, lui manterrà fede al suo patto. E non solo il numero degli israeliti sarà ristabilito, la promessa è che il popolo sarà anche riunificato. Israele e Giuda, regno del nord e regno del sud, saranno di nuovo una grande nazione, una nuova nazione, sotto un unico capo. E in questi pochi versi troviamo molti spunti per riflettere ed approfondire la nostra conoscenza del Signore. Il primo fatto è che Lui è un Dio fedele che mantiene le sue promesse, e questo non è assolutamente da trascurare. Nonostante l'infedeltà del suo popolo, al punto che si è dimenticato, abbiamo letto, si è dimenticato di lui, si è dato ad altri dei, ecco che, perché dice si è prostituito, si è dato ad altri dei, nonostante questo il Signore preserva per sé un residuo di questo popolo, in modo che un giorno potrà farlo di nuovo grande. E un'altra cosa che notiamo è che Dio riabiliterà completamente lo stato di questo popolo. Infatti leggiamo che passeranno dall'essere ripudiati, perché abbiamo letto voi non siete mio popolo, ad essere figli, dallo stato di ripudiati allo stato di figli. Dice siete figli del Dio vivente. Il primo verso del capitolo 2 dice dite ai vostri fratelli Ammi e alle vostre sorelle Ruama. Questo implica una conversione, un tornare a Dio per essere di nuovo figli. E questo ci fa tornare in mente anche la storia del figlio il prodigo, possiamo fare questo paragone, vi ricordate? Come il figlio il prodigo alla fine è tornato dal padre, no? Disperato, portato allo stremo, la sua stessa follia, potremmo dire, la suo stesso peccato, alla fine ritorna dal padre perché capisce che non c'era altra speranza. Inoltre, in tutto questo, il Signore permette anche una autorità, un capo. Lui non lascerà questo popolo da solo, un popolo così numeroso, senza guida, senza un punto di riferimento da seguire, ma gli darà un unico capo che possa guidarlo. E in questi primi versi torniamo a scoprire la fedeltà di Dio, il suo amore, la sua compassione. Questo è ciò che troviamo nel libro di Osea, la spiegazione dell'amore di Dio per il suo popolo, per l'essere umano. Un amore senza difetto, un amore senza limiti, disinteressato, un amore che non può essere paragonato a quello umano, che per certi versi non possiamo nemmeno comprendere a fondo. È per questo che il Signore ci dà questo esempio in Osea, un esempio alla nostra portata, no? Un esempio usando l'amore che c'è tra marito e moglie. Per quanto possibile, in questo modo possiamo riuscire a capire la grandezza di questo amore. Un marito geloso, tradito dalla sua sposa, apre la porta di casa, esce e va a cercare questa sposa. La cerca, la trova, la prende, la recupera, la porta a casa, la rende di nuovo pura, in modo che lui stesso sia amato di nuovo da questa sposa. Questo è quello che vediamo nel libro di Osea. Però è importante che comprendiamo che questo processo non è un processo indolore, cioè il fatto di recuperare questa sposa e riportarla a sé. Non è un processo di dolore, al contrario. Ecco che vediamo allora la condanna di Israele. Infatti dal verso 2 al verso 13 del secondo capitolo, vediamo che il Signore esprime dei giudizi di condanna verso Israele. Usa sempre la raffigurazione di Gomer, no? Della sposa di Osea. In questo caso Dio comanda ai suoi figli, gli israeliti, di contestare la propria madre, che è la nazione di Israele, a causa della sua prostituzione, ovvero dell'idolatria. Dobbiamo fare una considerazione mentre analizziamo questo brano. Le profezie che leggiamo in questo libro descrivono avvenimenti che in parte si sono avverati ed in parte devono ancora accadere. La condanna di Dio su Israele, la disfatta del regno del nord, è iniziata 30 anni dopo la predicazione di Osea, per mano degli Assiri. Invece la ricostruzione della nazione di Israele, quella che leggiamo dal verso 14 in poi, deve ancora avvenire, infatti avverrà, da quello che vediamo nella scrittura, avverrà nel millennio. Ora, l'insegnamento che possiamo e che dobbiamo trarre da questo libro è principalmente uno: cercare di comprendere in quale modo opera il Signore. Osea ci insegna l'amore di Dio per l'uomo peccatore e ribelle, ma ci aiuta anche a crescere nella conoscenza del nostro Signore. Allo stesso tempo conosciamo meglio noi stessi e impariamo a gestire la nostra vita spirituale, che altrimenti senza Dio sarebbe abbandonata alla nostra umanità. Mi spiego meglio. In questi 12 versi vediamo che il Signore fa una dichiarazione iniziale, dal verso 2 al verso 13, fa una dichiarazione iniziale dove dice che il rapporto tra lui e Israele si è interrotto. La prima parte del versetto 2 dice: lei non è più mia moglie ed io non sarò più suo marito. E questo è seguito da un appello al pentimento. Seconda parte del verso 2 dice: tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto. Poi vengono una minaccia di punizione. Viene una minaccia di punizione. Verso 3 e 4 dice: altrimenti io la spoglierò nuda, la ridurrò come una terra arida, la farò morire di sete, vi ricordate, abbiamo letto, non avrò pietà dei suoi figli. Non è un quadro molto bello. Anzi, terribile, oserei dire. E nei versi successivi vediamo Dio che giudica Israele accusandola e punendola. E lo fa con le stesse modalità in due paragrafi diversi, dal verso 5 all'8 e dal verso 9 al 13. Che cosa ci insegna in generale questo? In primo luogo ci insegna che Dio è un Dio geloso. Il Signore è un Dio geloso. E in secondo luogo ci insegna che il Dio corregge il suo popolo come? Privandolo della sua presenza, punendolo, castigandolo. E questo è il modo in cui Dio corregge il suo popolo. Qual è stato il peccato di Israele qui? È chiaro, no? Adorare dei stranieri, degli idoli che, come leggiamo nel verso 100, nel Salmo, scusate, 115, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Questo è stato il peccato di Israele. E come se questo non bastasse, Israele ha attribuito a questi idoli la sua prosperità. Guardate come ce lo illustra bene la scrittura al verso 5. Il verso 5 dice così: lei ha detto, seguirò i miei amanti, gli idoli, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Ma il Signore dice al verso 8, lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, io le prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal. La gelosia di Dio non è un capriccio. Dio non è capriccioso quando dice sono geloso. Israele aveva commesso un grave peccato agli occhi del Signore. Rendeva grazie e gloria degli idoli morti per ciò che aveva ricevuto dal Dio vivente. Certo, per noi essere riconoscenti ad una persona per il bene ricevuto da un'altra è una cosa disdicevole, ma non è poi così tanto grave, per il nostro standard, vero? Per il nostro standard di essere umani. Per Dio è gravissimo. Lo standard di Dio è diverso, e lo troviamo nella scrittura, non certamente nella nostra mente, nei nostri pensieri. Essere tradito in questo modo, per Dio, è come per l'uomo subire un adulterio. Ecco perché fa questo paragone, per farci comprendere quanto è grave, quanto è doloroso, quanto è deludente per Dio essere tradito. ringraziare qualcun altro, qualcos'altro, per quello che abbiamo, per quello che riceviamo. Ecco perché usa il paragone di Osea e Gomer. Come possiamo fare nostro questo insegnamento? Perché qui sta il punto, no? Dobbiamo esaminarci. Dobbiamo esaminarci. La scrittura ci chiama a questo. La scrittura è come uno specchio davanti al quale ci mettiamo. E siamo costretti ad esaminarci. Non possiamo essere indifferenti a questo invito del Signore. Dobbiamo capire se ci sono idoli nella nostra vita. Ricordiamoci che gli idoli sono fatti da mano d'uomo. Gli idoli non sono cose che vengono su dal sole. Devono essere progettati, devono essere custoditi, devono essere innalzati. Gli idoli sono personali e chi li adora è sempre colui che li ha costruiti. Siamo noi. Se ci sono degli idoli nella nostra vita, i responsabili siamo noi, nessun altro. Attenzione, perché il Signore qui non scusa nemmeno l'ignoranza. Avete letto bene al verso 8? Lo abbiamo già letto due volte, lo leggiamo una terza. Dice, lei non si è resa conto che io le davo il grano. Il Signore lo dice, Israele non si è resa conto che io le davo il grano. Quindi si potrebbe dire, beh, se non se ne è resa conto, scusiamolo. D'altronde potrebbe essere in buona fede. Il Signore non scusa nemmeno questo. Ancora qui gli standard umani vengono abbattuti, vengono cancellati. Lei non si è resa conto che era Dio che le dava il grano, ma la punizione arriva lo stesso. Il nostro dovere di cristiani è vegliare su noi stessi. Ecco a cosa ci chiama il Signore stamattina, a vegliare su noi stessi. La Bibbia ce lo dice in vari modi, in molti passi, non solo in questo. Faccio degli esempi banali. Abbiamo mai pensato a come utilizziamo il nostro tempo, i nostri soldi, i nostri talenti naturali, la nostra salute, i nostri beni? Non sono queste tutte cose che Dio ci ha donato? Sono tutte cose che Dio ci ha donato. Come spendiamo la nostra vita? La dedichiamo a Dio oppure a noi stessi? So che sono cose che si dicono quasi ad ogni predica queste, ma non perdono mai di valore, di efficacia. L'invito deve essere continuo, perché noi siamo un popolo dal collo duro. Quindi abbiamo bisogno che ci venga ricordato dalla scrittura che dobbiamo esaminarci, che dobbiamo metterci al servizio del Signore, che dobbiamo togliere dalla nostra casa quegli idoli che non ci fanno essere puri davanti a Lui. Non sono cose da prendere con leggerezza queste, cari, perché il Signore non lo fa. Lui non prende queste cose con leggerezza. Parlando proprio del modo in cui agisce, perché dobbiamo imparare, cercare di capire in quale modo agisce Dio, come abbiamo detto poco fa, parlando proprio del modo in cui agisce, abbiamo detto che Dio corregge il suo popolo punendolo, vero? Castigandolo, usando la verga, come dice la scrittura. Però la punizione del Signore non è fine a se stessa, al contrario, la punizione del Signore ha lo scopo di recuperare, come abbiamo visto per Gomer. Lui punisce il suo figlio in modo da renderlo di nuovo un figlio obbediente. Ed è un concetto che troviamo anche in altre parti della scrittura. In Ebrei 12,6 dice perché il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Questo lo ricordiamo tutti. E questo è il modo in cui agisce il Signore. La cosa che dobbiamo ricordare questa mattina è che la correzione del Signore fa male. Fa male. Il Signore non dà dei buffetti, delle scolacciate. Il Signore quando corregge fa male. Sempre per nostra responsabilità. Perché abbiamo già detto che siamo un popolo dal collo duro, abbiamo bisogno di essere formati, abbiamo bisogno di essere reindirizzati, abbiamo bisogno di essere recuperati. In definitiva, se Dio ci corregge è a causa della nostra ribellione, quindi la responsabilità è nostra. Inoltre, penso si potrebbe dire che la serietà della punizione di Dio è direttamente proporzionale al grado di gravità della nostra ribellione. Quindi tanto più ci allontaniamo, tanto più dolorosa sarà la correzione applicata. Cerchiamo di essere pratici. In quale modo Dio punisce e corregge il suo popolo? Lo abbiamo già accennato. Togliendo da lui le sue benedizioni, privandolo della sua presenza. Verso 9 leggiamo: perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione, le strapperò la mia lana e il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Israele aveva detto: andrò da miei amanti perché loro mi daranno il vino, l'olio, il grano, la lana e il lino per coprirmi. E Dio dice: ah sì? Se tu pensi che è così, allora io te li tolgo. Così capirai che non è grazie a loro che hai avuto queste cose. Non è grazie a loro che hai avuto tutte queste benedizioni, la tua prosperità. Non è dovuta a quegli idoli che non parlano, non sentono, ma è dovuta a me. E questo è un monito per tutti noi questa mattina, un monito a non trascurare il fatto che il Signore ci ricopre di benedizioni. Un monito affinché noi riconosciamo questo fatto ogni giorno e lo adoriamo per questo. Non dimentichiamo che ciò che siamo diventati dopo aver conosciuto Cristo è merito di Dio. Non dimentichiamo inoltre che ogni cosa che abbiamo viene da Dio. Ora vediamo alla terza ed ultima parte del brano, la consolazione di Israele. Quindi abbiamo detto che il Signore corregge la sua Chiesa privandola della sua presenza e togliendo le sue benedizioni. In questo modo la Chiesa deperisce fino al punto di cercare di nuovo il Signore. Il verso 7 che abbiamo letto dice: correrà dietro ai suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà ma non li troverà, allora dirà: tornerò al mio primo marito perché allora stavo meglio di adesso. Ecco che il Signore, dopo aver castigato Israele, ritirando le sue benedizioni, torna ad operare nel e per il suo popolo. Questa profezia, come abbiamo già accennato, è una profezia che si completerà, si avvererà nel regno millenario. Ma anche qui possiamo e dobbiamo, come detto prima, investigare e cercare di capire in che modo agisce Dio. Perché è importante imparare a conoscerlo meglio. Che cosa vediamo qui, nella seconda parte di questo brano, dal verso 13 del capitolo 2 in poi? Scusate, dal verso 14. Vediamo che c'è un marito che torna a corteggiare la sua futura sposa, la sposa che aveva perduta. Questo marito torna a corteggiarla. All'inizio dice: io la trarrò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. No, questo è un atteggiamento di corteggiamento, che cerca di nuovo, cerca, attrae di nuovo a sé questa sposa, in modo da poterla recuperare. Il Signore opererà in favore di Israele, le darà di nuovo ciò che le aveva tolto, le sue vigne. Dio cambierà atteggiamento verso Israele, non più giudizi e condanne, ma speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, dice, quel giorno mi chiamerai marito mio, non più Baal. Che cosa significa tutto questo? Il Signore opererà in modo da ristabilire completamente il suo rapporto con il suo popolo. Tutto tornerà come prima, non ci saranno cicatrici della ribellione passata. Questa è una cosa meravigliosa. La valle di Acor era quella valle dove Acan e la sua famiglia furono giudicati, ovvero uccisi, dopo aver disobbedito al Signore. Andate a rileggere Giosuè capitolo 7, lì troverete questa storia. Ma questa valle che simboleggiava il giudizio del Signore, il castigo del Signore, qui dice: la valle di Acor, da luogo di giudizio, diventerà una porta di speranza. La scrittura la chiama porta di speranza, proprio sta a significare questo cambiamento di atteggiamento del Signore verso il suo popolo. Non più giudizio, ma speranza. Non più condanna, ma benedizione. Addirittura al verso 18 leggiamo che in quel giorno gli animali feroci diventeranno miti. In Isaia 11 troviamo questo, no? Dove si troverà il leone che pascolerà con l'agnello. Non ci sarà più guerra. È uno scenario meraviglioso, tutto sarà perfetto, tutto sarà in armonia con il Creatore. Sapete perché? Perché sarà Dio che opererà ogni cosa. Sarà il Signore che attraverso la sua saggezza e nella sua sovranità opererà ogni cosa. Nulla sarà lasciato alle mani dell'uomo. Guardiamo la sezione successiva, in che modo romantico questo amore Dio verso, questo amore che ha verso il suo popolo, in quale modo romantico lo descrive. Guardate che bella l'espressione, io ti fidanzerò a me. Io ti fidanzerò a me. Lo ripete 3 volte la scrittura qui. E ci fa comprendere che è un Dio che compie ogni cosa. Non dice ci fidanzeremo, dice io ti fidanzerò a me. È un'azione che è compiuta solo da Dio, in favore del suo popolo. Così come lo è quella nel verso 14, dove dice io ti attrarrò, l'attrarrò quando attrae la sua sposa. Come sarà questo fidanzamento? Esaminiamolo perché è molto importante. Dice qui che sarà un fidanzamento eterno, caratterizzato da cosa? Dalla giustizia, dall'equità, dalle benevolenze, dalle compassioni, tutte caratteristiche che il Signore instillerà nel suo popolo. Così come farà per la fedeltà. Avete visto l'ultima volta che dice io ti fidanzerò a me? Io ti fidanzerò a me nella fedeltà. Da questo momento Dio, il suo popolo non potrà più essere infedele a Dio. Perché il Signore toglierà l'infedeltà dal cuore del popolo. Dio cambierà l'attitudine del cuore di questo popolo. È interessante vedere che dopo che il Signore ha detto per ben 3 volte al suo popolo io ti fidanzerò, dice anche che cosa? Tu conoscerai il Signore. Io ti fidanzerò a me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Conoscere il Signore è possibile solo se Lui si rivela. Non c'è altro modo. E questa rivelazione di se stesso è soggetta anche a condizioni. Non a tutti è dato di conoscere il Signore. Per questo dobbiamo essere consapevoli del fatto che conoscerlo è un privilegio. È un privilegio immeritato, oltre che un onore. Questa è la consolazione che Israele riceverà un giorno. Ma in base a ciò che la scrittura ci rivela qui, possiamo dire di essere consolati e incoraggiati già da ora, imparando a conoscere Dio, il suo modo di agire, come abbiamo già detto, nella sua sovranità, non può far altro che consolarci. Quando noi conosciamo di più il Signore, comprendiamo di più come Lui agisce, non può fare altro questo che consolarci. Perché Lui fa ogni cosa perfetta, perché Lui ha un piano perfetto che un giorno giungerà a compimento, che un giorno sarà completato. E questa non è una consolazione. Il suo amore per i suoi figli lo porta a prendersi cura di questi in un modo perfetto, provvedendo sia alle necessità materiali che a quelle spirituali. Infatti quando al verso 16 il Signore dice che Israele lo chiamerà di nuovo marito mio, e anche alla fine di questo brano leggiamo questo, egli mi risponderà mio Dio, che è la stessa cosa, comprendiamo che Dio ravviva spiritualmente il suo popolo, in modo da fare sì che si renda conto della necessità di tornare a Dio. Allo stesso modo opera al verso 17 quando dice io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, ed il loro nome non sarà più pronunciato. È il Signore che opera affinché il suo popolo non abbia più nemmeno il ricordo di questi idoli. Non ci sia più la necessità, la voglia, la tentazione di rivolgersi a questi idoli. Ecco quanto è grande, completo, profondo e per certi versi incomprensibile l'amore di Dio. Lui condanna, punisce, sconvolge, ripudia, distrugge anche, ma poi ristora, consola, lenisce, ristabilisce, ravviva. Quest'amore deve essere la nostra speranza e la nostra certezza, fratelli e sorelle. È per questo amore, che dobbiamo essere riconoscenti a Dio in ogni cosa. Ed è a causa di questo amore che dobbiamo temere Dio. Perché questo amore porta con sé la gelosia e la correzione del Dio Onnipotente. Così vogliamo ringraziarlo questa mattina. Padre nostro, veniamo davanti a Te consapevoli del fatto che non siamo altro che delle piccole creature, oh Signore. Che cosa siamo noi affinché Tu Ti prenda cura di un popolo così? E che cosa siamo noi, oh Signore, ai Tuoi occhi? Perché Tu Ti prenda cura di noi in un modo così perfetto, perché Tu, Signore, ci dai la rivelazione di queste verità meravigliose. Che cosa siamo noi, oh Signore, davanti a Te? Eppure Tu, Signore, ci riveli il Tuo carattere, ci fai conoscere il Tuo modo di agire, le Tue caratteristiche. Ci fai sapere, oh Signore, come dobbiamo comportarci davanti a Te, quali benedizioni ci aspettano un giorno quando saremo con Te, quali quelle che ci aspettano oggi su questa terra, se camminiamo secondo la Tua volontà. Signore, Tu sei un Padre perfetto e veniamo davanti a Te questa mattina per riconoscerlo, per ringraziarti, oh Signore, di questi moniti. Fa, Signore, che possiamo ricordare che sei un Dio geloso. Fa, Signore, che possiamo ricordare che sei un Dio che consola anche. Aiutaci perché siamo poveri, Signore, le nostre menti non possono arrivare in alto, Signore, a Te, ma Tu sei così generoso, Signore, così misericordioso, da farci conoscere in parte quello che è il Tuo piano. Così vogliamo ringraziarti nel nome di Cristo Gesù. Amen.